attimo a parlare dell'operazione Strade Sicure, visto che un'operazione attivata nel 2008, l'ingresso dei militari nelle strade, nelle operazioni di pattugliamento, nei rastrellamenti per migranti soprattutto. Un'operazione che tra l'altro, oltre a essere attivata appunto in una fase di crisi del capitalismo, che poi oramai è diventata strutturale, costante e la dimensione emergenziale, critica del capitalismo è diventata quasi strutturale alla sua sopravvivenza per giustificare di volta in volta misure draconiane, più o meno draconiane macelleria sociale. Però insomma erano gli anni del crollo di Lehman Brothers, gli anni in cui c'era in voga uno scenario distribuito alle forze dell'ordine e alle agenzie per il controllo dell'ordine pubblico in giro per l'Europa, che si chiamava Urban Operation 2020, in cui si stabiliva come la crisi del capitalismo insieme ai conflitti generati dai problemi dei flussi migratori, generati sempre dallo stesso capitalismo e via dicendo, avrebbero prodotto scenari urbani difficilmente controllabili, per i quali si suggeriva una normalizzazione dell'impiego dei militari in funzione di ordine pubblico. Molti degli scenari di Urban Operation 2020 non si sono verificati. Tutte queste sommosse di massa non mi pare siano dilagate come previsto all'interno degli scenari operativi descritti da questo documento, da questo testo di analisi, tra l'altro prodotto dalla NATO. In compenso, la normalizzazione della presenza di militari di diversi gruppi, dagli alpini alla Folgore, con tutto il bagaglio di know-how, di esperienza accumulata negli scenari di guerra, negli scenari di deumanizzazione del nemico, anche su base etnica, che contraddistinguono appunto alcuni corpi in modo molto molto evidente, e in generale gli scenari di guerra imperiale. Adesso queste persone con questa formazione pattugliano come se niente fosse le nostre città. Anzi, quando ci sono minime forme di riduzione dei loro operativi, come è avvenuto a Milano, perché c'è stata una riduzione di qualche migliaio di unità a livello nazionale, forse anche perché appunto nelle ultime settimane lo scenario bellico vero e proprio richiede una disponibilità di militari per un'eventuale estensione del coinvolgimento dell'Italia all'interno appunto dello scenario bellico a noi più prossimo, non certo l'unica guerra esistente, anche se l'unica iperrappresentata a livello mediatico. Non sto a dirvi che sto facendo riferimento al conflitto russo-ucraino. Quindi c'è stata una riduzione di qualche migliaio di unità, questo ha suscitato le critiche dei sindaci, come per esempio il progressista Sala, che plaude e richiede sempre più militari per pattugliare, rendere più sicura Milano. Ecco che è emersa una vicenda della quale io non ero venuto a conoscenza, non so voi. Quindi mi sembra interessante comunque dare spazio a questo racconto. La storia di una ragazza che è stata molestata da tre militari proprio dell'operazione Strade Sicure. Una persona particolare, tra l'altro, perché figlia di un poliziotto, quindi non è detto che altrettanta attenzione sarebbe stata riportata per la vicenda, non è detto che le conseguenze sarebbero state le stesse, anche solo in termini di visibilità della vicenda. Se essere coinvolta fosse stata, per esempio, una ragazza non bianca o anche semplicemente non figlia di uno sbirro, La vicenda è avvenuta il 21 marzo 2021, quindi anche in fase di estensione, ampliamento delle soglie di operatività del pattugliamento da parte di forze dell'ordine militari del territorio, visto il controllo sociale operato dai dispositivi pandemici. Questa ragazza di 19 anni stava rientrando a casa, zona San Siro. Sotto il suo appartamento c'era un bar di fronte al quale doveva passare ogni giorno. Per andare al bar probabilmente dovevi esibire il Green Pass. I militari ovviamente erano dotati di Green Pass, quindi potevano stare seduti ai tavoli di fronte a questo bar sotto casa sua. Tre militari dell'esercito, in quel momento fuori servizio, hanno iniziato a molestarla verbalmente. Tre militari, di cui non ci vengono fatti i nomi, uno di 23 anni, uno di 24, uno di 32, stavano bevendo. Dopo qualche apprezzamento nei confronti di questa ragazza di 19 anni, lei è rientrata in casa di corsa. Poi però appunto è dovuta riuscire, si era anche cambiata i vestiti per evitare che la riconoscessero. E non solo non hanno interrotto gli apprezzamenti non richiesti, ma si sono avvicinati, esclamando frasi che lei definisce pesanti nei suoi confronti. Verso sera è intervenuta la famiglia della ragazza con il padre poliziotto. Appunto, uno di questi militari, tra l'altro appunto assegnati all'operazione Strade Sicure, si è rivolto alla madre della ragazza avvertendola di non farla più uscire di casa da sola. Signora, non faccia uscire sua figlia da sola, perché magari può trovare appunto dei militari che la molestano. Si è aperto adesso il processo per queste vicende. Quando si sottolinea l'anomalia e l'implausibilità degli eventi segnalati dalle ragazze e dalle donne attenzionate e molestate dai raduni degli alpini, osserviamo come non ci sia bisogno di contesti di incredibile militarismo dionisiaco, due elementi che non dovrebbero stare vicini, perché i militari dovrebbero finire sbranati dalle orge dionisiache, non certo parteciparvi. Ma in questi momenti di celebrazione di corpo, di esaltazione del maschio con la penna, quando si esprimono questi fenomeni, risultano incredibili e accolgono solidarietà trasversale o incredulità. Quando una vicenda più piccola coinvolge tre militari dell'operazione Strade Sicure, ecco che viene comunque, se va bene, ricondotta a qualche trafiletto di cronaca locale che mi sembrava interessante condividere. Un'altra vicenda che riguarda, e si ricollega in qualche modo anche al discorso, all'approfondimento fatto in precedenza sul drug testing, visto che per esempio negli Stati Uniti sono tantissimi i casi in cui i fermi di polizia effettuati e giustificati da magari un falso positivo emerso dal test antidroga consentono il sequestro di soldi ai malcapitati. C'è una vicenda invece tutta italiana, restiamo sempre nell'area di Milano, visto che c'è stata la condanna in primo grado per due carabinieri per un furto effettuato tutt'altro che con destrezza. Una vicenda di cui avevamo già parlato qualche anno fa, mi sembra, all'interno di Bello come una prigione che brucia. Questi due carabinieri in stanza a Rho che si erano fregati 11.000 euro durante un'operazione antidroga. E quindi in primo grado sono stati condannati anche per frode processuale. Cos'era successo? Che durante un'operazione antidroga in cui era stata sequestrata della marijuana a casa di una coppia nordafricana, il vice brigadiere Luigi Marcone, l'appuntato scelto, sceltissimo Giuseppe Grande, in servizio a Rho, appunto erano entrati in questa abitazione e si erano intascati 11.000 euro ritrovati insieme alle sostanze in questa casa. Non erano stati messi a verbale, un sequestro informale potremmo definirlo. Quello che era successo non si era limitato appunto al furto, ma visto che nelle intercettazioni che erano proseguite al di là dell'operazione, i colloqui appunto telefonici tra il marito in carcere e la moglie a casa registravano elementi che indicavano il ruolo di questi due carabinieri, o quantomeno dei carabinieri nel loro insieme, che avevano effettuato questa operazione. Perché dicevano: hai visto che ladri che sono? Hai visto che hanno portato via 11? Scoprendo che questo elemento era emerso dalle intercettazioni, i due carabinieri inventano quindi una nuova esigenza investigativa per rientrare a casa di questa donna e cercare di ripiazzare gli 11.000 euro sottratti. Attestano di prima richiedono al PM la necessità, il mandato per effettuare un'altra perquisizione. Questo viene negato, allora questi due carabinieri ripiegano sul provarci lo stesso, si appostano, dicono di aver rincontrato per caso la donna, di essere stati invitati a salire a casa, di averla aiutata a cercare meglio i soldi, e guarda caso, guarda, erano proprio lì, non te ne eri accorta, ma grazie a noi hai ritrovato i tuoi 11.000 euro. Quindi chiudiamo qui la vicenda, dai. Ma visto che restava comunque il fatto che l'intercettazione dei colloqui tra la donna e suo marito in carcere permanevano, e visto l'accesso, e tra l'altro rendiamoci conto che la capacità di manipolazione delle prove in questo caso emersa, magari in altri no, nel senso, per esempio, pensiamo a un altro strumento di cui si parlava all'interno di Bello come una prigione che brucia qualche settimana fa, il sistema ShotSpot, attivo in diverse città degli Stati Uniti, che geoposiziona incrociando diversi microfoni presenti su smart paline della luce. Questi microfoni triangolano il luogo in cui dovrebbe essersi verificata una sparatoria o semplicemente un suono equiparabile a quello del colpo di un'arma da fuoco, e quindi in questo modo attivano l'invio di pattuglie. Come era emerso da diversi casi, per farla molto breve, l'accesso delle forze dell'ordine a questi sistemi, la relazione di favore, la relazione privilegiata con gli operatori di questa azienda privata ShotSpot, aveva consentito in diverse occasioni, in stati diversi, in città diverse, in contesti assolutamente differenti, di richiedere la modifica della posizione per giustificare, per esempio, la sparatoria la menomazione di un individuo che non era assolutamente armato, che passava lì per caso, però questi erano caldi, avevano le pistole in pugno, avevano il monopolio della violenza, perché non esercitarlo? Tanto poi basta richiedere a un operatore di ShotSpot e dire sì sì, era proprio lì la zona, avevo paura, gli ho sparato. Tornando appunto alla manipolazione di prove, alla possibilità di accedere con propri privilegi al bacino di conservazione delle prove, non sarà evidente come ShotSpot, ma in questo caso emerge, e non sappiamo in quale scala possa essere osservabile questo fenomeno, ma quantomeno in questa occasione emerge come questi due carabinieri, potendo accedere ai sistemi di intercettazione MCR di una società anche in questo caso privata che le effettua e che le conserva, vanno a modificare la trascrizione dell'intercettazione. Ovviamente non possono modificare le parole delle due persone intercettate, ma dalla trascrizione vengono cancellate le frasi riguardanti i soldi portati via. Purtroppo per loro, però, i file di log, i file di ingresso vengono osservati. Si vede che loro hanno manipolato le trascrizioni delle intercettazioni. Tra l'altro, l'unico loro collega che con un esposto anonimo aveva segnalato le condotte dei suoi due amici carabinieri, non più amici, invece di essere ascoltato, era stato sanzionato, appunto una sanzione disciplinare, perché la solidarietà di corpo non è solo qualcosa di romantico e informale, è qualcosa che si sviluppa all'interno delle catene di comando per tutelare appunto che sia la polizia penitenziaria quando massacrano Santa Maria Capua Vetere, o che siano i carabinieri quando si intascano dei soldi, per il buon nome dell'arma ovviamente. Anche in questo caso, come per l'omicidio di Stefano Cucchi, chi all'interno di un corpo si muove fuori dal coro viene sanzionato. Ma appunto nel specifico caso del appuntato sceltissimo Giuseppe Grande e del vice brigadiere Luigi Marcone sono stati condannati a 4 anni e 11 mesi, a 5 anni e un mese per falso ideologico e materiale, accesso abusivo al sistema informatico, frode in processo penale, non evidentemente non tentata rapina, perché comunque gli 11.000 euro sono stati rinvenuti, sono tornati alla signora, perché ovviamente le hanno dato una mano a ritrovarli ciccini. Invece rispetto alla al fattaccio precedente, quello dei militari di Strade Sicure che hanno molestato una ragazza di 19 anni sotto casa sua, un amico all'ascolto ci dice come il sindaco di Venaria, che sulle molestie alle ragazze impegnate in quella cagata dell'Eurovision tanto voluta da Lorutto, si era impegnato a dichiarare: ma cosa volete che sia, non facciamone un dramma. E sì, insomma, non è neanche tanto una questione di due pesi e due misure, è proprio una questione del fatto che gli eventi vengono nascosti o iper rappresentati a seconda della funzione che devono avere nella descrizione della realtà. Tra l'altro, ed è qualcosa su cui stiamo cercando in un po' di persone di capirne un po' di più, ma a quanto pare, qui lo dico, qui lo nego, ma anzi, potrebbe essere interessante, se anche voi ne sapeste qualcosa di più, condividere informazioni. Uno strumento di polizia predittiva sta venendo attivato a Torino sui mezzi pubblici. Uno strumento realizzato da XKeyCrime. KeyCrime è un'azienda, forse per quanto ne sappia, l'unica azienda di tecnologie sorveglianti che emerge concretamente dal settore delle forze dell'ordine. Nel senso, molto più spesso, pensiamo ad Axon con i suoi taser e le sue bodycam, pensiamo a tutte le tecnologie di sorveglianza urbana, di polizia iperconnessa e via dicendo, sono le aziende private che producono scenari, che producono strumenti, sistemi che vanno poi a plasmare le forze dell'ordine, quindi la nostra quotidianità. In questo caso Keycrime è un'azienda che invece nasce da un poliziotto della questura di Milano, smanettone informatico, che costruisce e realizza il primo software di polizia predittiva in Italia, attivo sul territorio principalmente di Milano. Adesso, a quanto pare, c'è una sperimentazione in corso sui mezzi GTT, come sempre voluta da un'altra grande fucina della trasformazione dell'ordine pubblico in Torino, sul territorio torinese, che sono i vigili urbani. I vigili urbani, per chi non se lo ricordasse, sono i promotori del sistema Argo, sistema di videosorveglianza integrata, che se non fosse per uno stand-by del garante della privacy, sollecitato non certo dalla propria passione ma dalla campagna Reclaim Your Face, ha dovuto interrompere la realizzazione del primo sistema di sorveglianza con intelligenza artificiale, con riconoscimento dei movimenti, degli oggetti, dei percorsi, delle ricorrenze, attivo in Italia. Ma appunto, sempre i vigili urbani, sempre questi grandi promotori della smart city sorvegliante, hanno richiesto la sperimentazione del software di polizia predittiva sui mezzi pubblici torinesi per identificare quali potrebbero essere più facilmente, in quali fasce orarie, su quale tratte, luoghi oggetto di molestie, luoghi... ovviamente non sono i luoghi l'oggetto delle molestie, ma luoghi all'interno dei quali possono verificarsi molestie. Ovviamente nessuno si sogna minimamente di voler tutelare i molesti. Non lo facciamo neanche nei nostri posti e dovremmo sempre di più rendere i nostri posti impermeabili alla violenza di genere e la molestia in generale, proprio perché se siamo delle piccole comunità umane dotiamoci di norme non imposte dall'altro ma condivise per stare felicemente insieme. Ovviamente questo era semplicemente per dire: i molesti nessuno li vuole, ma non si può giustificare l'ingresso della polizia predittiva e la sua normalizzazione attorno a un tema di questo tipo. È troppo comodo, tra l'altro riproduce esattamente le stesse dinamiche di normalizzazione del riconoscimento facciale, della sorveglianza biometrica, della lotta contro, della guerra contro l'encryption, contro l'anonimizzazione e la criptazione delle comunicazioni online. Per il riconoscimento biometrico di massa le prime giustificazioni hanno riguardato i terroristi, e poi da lì si estendono alla popolazione nel suo insieme. Per la lotta contro l'encryption, il contrasto alla pedopornografia. E chi vuoi che difenda la pedopornografia? Semplicemente è un bacino di sperimentazione e di normalizzazione. Allo stesso modo le molestie sui mezzi pubblici. E un caro saluto a chi si fa vivo al 346-6673-263. Arriva ancora un messaggio che probabilmente fa riferimento invece al furto degli 11.000 euro non riuscito da parte dei carabinieri di Rho. Messaggio che dice: il fatto è che se dicessero tutto quello che fanno sti porci, ci sarebbe veramente una rivolta popolare mai vista. Arriva ancora un domandone. Cos'è una molestia e come si valuta? Domandone, sarebbe interessante partecipaste anche voi all'ascolto, una domanda così, nel senso, io posso dire la mia. Penso che soprattutto la capacità di comprendere cosa sia una molestia debba essere insita all'interno del contesto, delle persone coinvolte, nella mente, nella capacità relazionale empatica di chi agisce delle condotte. Diciamo che potrebbe una ipersintetica valutazione di cosa sia molestia, descrizione di che cosa sia molestia, sia violare lo spazio fisico, emotivo, di libertà di un'altra persona. E tra l'altro, come dire, molto spesso ci sono tantissimi indicatori per rendersi conto di stare facendo qualcosa, di stare dicendo qualcosa, di starsi avvicinando a livello spaziale a un'altra persona, senza che appunto l'insieme di queste condotte o anche solo alcune di queste siano gradite all'altra persona. Quindi, al di là di concetti universali, penso stia molto all'intelligenza, alla capacità individuale di riconoscere quando qualcosa che si agisce non è gradito all'altro essere umano, o anche non umano. Insomma, le molestie possono essere applicate anche, esercitate anche nei confronti di animali non umani. Ma lasciando spazio anche alle vostre interpretazioni, perché essendo un argomento così importante e così esteso, perché prendere la parola solo io? Quindi siete benvenute e benvenuti a partecipare qualora vi andasse. Al di là appunto delle norme, a me sembra interessante potenziare la capacità individuale, evitare di essere atrofizzati dalle norme, per renderci conto di riconoscere cosa intercorre all'interno del nostro mondo interno e all'interno del campo relazionale che si può attivare con chi abbiamo di fronte, senza scomodare appunto le leggi o le definizioni univoche. Penso che appunto alla base del margine tra una condotta simpatica è una molestia, ci sia sempre la percezione del consenso che si attiva. E se avete dei dubbi rispetto al consenso, chiedete. Se non riuscite a parlare, scrivetelo su un fogliettino. Ma come dicevano i No Means No, No Means No, vorrei avere un brano in scaletta da mettere, magari lo cerco dopo all'interno del bacino musicale a cui posso accedere. Ma intanto vi propongo dall'Uganda i Fulo Mziki, musica dei rifiuti, con Mokili Makambo featuring Sekelembele. Buon ascolto.